Abbiamo qui il professor Fausto Colombo, che è un sociologo che insegna teoria e tecnica dei media all'Università Cattolica di Milano. E lo abbiamo invitato per un preciso motivo, perché ha scritto un libro, Il potere socievole, che ci è sembrato particolarmente interessante, sia perché naturalmente è un libro che parla di attualità, l'attualità dei social networks, dei social media e tutta la comunicazione che su internet ha ormai conquistato il mondo della comunicazione, anzi si appresta a diventare soltanto comunicazione, quella sui mezzi sociali, ma anche perché lui pone in questo libro dei problemi filosofici interessanti che vorremmo qui appunto di dibattere con voi. Di che cosa parla questo libro? Questo libro parla del potere, ma parla anche della libertà dell'individuo, della sua autonomia e del futuro della democrazia. Quindi parla di temi che a noi ci riguardano particolarmente, ci interessano particolarmente. Il libro del professor Colombo io l'ho trovato abbastanza complementare con un altro libro, un libro di Michel Foucault molto famoso, Sorvegliare e punire. Diciamo che potrebbe essere la sua continuazione. Nel senso che il libro di Michel Foucault parla di quello che è stata la costruzione del potere disciplinare in Europa nel passato, negli ultimi 4 secoli. Dopodiché il potere socievole, da una ventina d'anni, questo libro parla invece di come si è evoluta, agganciandosi a quei concetti, la comunicazione. Diciamo che la cosa che mi sembra più importante è quella che questo libro pone, è quello che è successo sui soggetti attivi del potere. Se in passato i soggetti attivi erano soltanto le istituzioni politiche del momento, che fossero i re o che fossero le istituzioni repubblicane dei vari stati, da una ventina d'anni c'è stata una grande trasformazione. Si sono aggiunti altri due soggetti che esercitano il potere nel mondo. Il secondo soggetto sono le aziende che operano sulla rete e che la gestiscono. Sono una decina le grandi grosse aziende, da Google a Yahoo, a Facebook, eccetera, eccetera. Ma il terzo, quello che forse ci interessa di più, sono gli utenti stessi, cioè noi che andiamo sulla rete e utilizziamo i social media, abbiamo in qualche modo, che vedremo, conquistato un potere che prima non avevamo. Questo potere è quello della sorveglianza. Il potere di cui si parla sfrutta molto la sorveglianza, che una volta era verticale, nel senso che veniva esercitata attraverso delle strutture, dei mezzi, e si esercitava sui corpi. Con internet invece i corpi sono diventati meno importanti e sono diventati estremamente importanti le abitudini e le convinzioni delle persone. Quindi il potere socievole si esercita sulle convinzioni. Ci sono dei mezzi, quindi, i mezzi che girano su internet, che si occupano di questo, non si occupano dei corpi. In una sorveglianza che si può dire è orizzontale o laterale, cioè ciascuno di noi sorveglia l'altro nella sua cerchia di amicizia. Prendiamo il caso di Facebook. Si è generato un'attività di sorveglianza che si verifica all'interno della cerchia di amici, per cui colui che ha un certo numero di amici controlla le attività di questi amici, nel senso ne viene a conoscenza e ha soprattutto la voglia di controllare e la voglia di essere controllato di verificare, di sapere che gli altri stanno controllando le attività che lui descrive su questi mezzi. Allora la domanda che ci si fa è: ma perché l'individuo, perché gli individui hanno tutta questa voglia di controllare e di essere controllati, il sorvegliare e di essere sorvegliati? Delle ragioni che è stata adotta a spiegazione di questo fenomeno è quella che l'individuo, l'essere umano, ha bisogno di riconoscimento, di essere riconosciuto dagli altri, anzi potremmo dire che questo è il desiderio principale di ciascuno di noi, anche in questo momento, no? Quello che si cerca è sempre il riconoscimento dell'altro. Senza questo riconoscimento ci si sente vuoti o comunque si sente che c'è una mancanza. Non la voglio fare lunga per non lasciare, per lasciare spazio appunto al professore e poi al dibattito. Chiudo questa brevissima, proprio banale introduzione con una citazione che riguarda l'amicizia. Come sappiamo che in Facebook impropriamente viene usato questo termine. E allora volevo proporre una citazione che invece secondo me dice che cos'è l'amicizia, dice qual è la vera amicizia. È una citazione di un economista, premio Nobel per la pace svedese, Dag Hammarskjöld, e dice questo: l'amicizia non ha bisogno di parole, è una solitudine liberata dall'angoscia della solitudine. Questo vale non solo per i social media, naturalmente. Cioè, lui cosa dice? Lui dice che in ogni caso l'amicizia è un problema di solitudine, però viene liberata dall'angoscia. La solitudine rimane. Cioè, ciascuno di noi, e non lo sappiamo, se sappiamo dal punto di vista psicologico cosa serve all'individuo, sappiamo che la solitudine è sana. Però non tutti sono in grado di reggere la solitudine. Questo dipende dal vissuto, dal passato, da come nell'infanzia l'individuo si è rafforzato. Quello che rimane è l'angoscia, cioè la solitudine è una cosa sana che ciascuno di noi vive nel mondo reale e anche nel mondo virtuale. Però quando non si è in grado di reggere alla solitudine, c'è l'angoscia. L'angoscia c'è nel mondo reale, ma c'è anche nel mondo virtuale. Naturalmente, quando si hanno grossi problemi, quando persone che non riescono a reggere la solitudine hanno grossi problemi nel mondo reale, pensano che nel mondo virtuale sia più facile trovare una soluzione al loro problema. Ma naturalmente non è così. Cioè, l'angoscia rimane anche nel mondo virtuale. Quindi, diciamo, io chiudo con un'osservazione di natura psicologica, però naturalmente le due cose sono legate. Cioè il quadro sociale. Sì, dove agiscono degli operatori che sfruttano questa debolezza, sfruttano questa debolezza umana per motivi di natura economica, di controllo economico, controllo politico, danneggiando la crescita dell'individuo, il benessere degli individui per motivi appunto economici e politici. Questo è, diciamo, il quadro generale in cui io colloco questo libro che mi sembra pieno di riflessione, di dubbi, cioè da modo di discutere di queste cose, discutere della fragilità dell'individuo, discutere di come certi soggetti economici, le grandi soprattutto multinazionali, sfruttano questa fragilità e di come i governi sfruttano sempre questa fragilità. È un problema, avete visto, adesso dicono che siamo tutti intercettati, 35 leader del mondo, l'hanno scoperto adesso, che la NSA da 5-6 anni, adesso forse di più, controlla tutte le nostre comunicazioni, le telefonate, le email, le immagini che postiamo su tutti i social media, tutto quanto. E naturalmente ci sono anche i leader politici che vengono controllati. E si scopre soltanto adesso che questo è vero, perché c'è stato un eroe come Edward Snowden che ha fornito le prove di questo. Quindi è un problema reale e noi non ci preoccupiamo di tutto questo, della privacy non ce ne frega niente e non stiamo attenti a a dare anche le nostre più intime informazioni in pasto a dei mezzi soltanto perché vogliamo salvarci pensiamo di salvarci da quell'angoscia che ce l'abbiamo. Diamo in pasto tutta la nostra vita a questi mezzi. Qui cedo la parola al professor Colombo che.
Grazie, non solo di darmi la parola, ma di questa, se posso dirlo, straordinaria anticipazione che però mi costringe a cambiare un po', è talmente, come dire, precisa e anticipa parte delle conclusioni che mi ha fatto venire in mente di usare questo trucco. Farò come nei telefilm del Tenente Colombo, d'altronde. Nome, nome, voglio dire. Voi sapete che all'inizio dei telefilm del Tenente Colombo si vede chi è l'assassino. Quindi il problema non è sapere come va a finire, ma sapere come ci si arriverà. E allora io vorrei provare a raccontare, lasciando quindi per ultimo il tema di Foucault e della sua analisi, come questo libro è nato, ma non come è nato nella mia testa, ma da quale tipo di dibattito emerge questo libro? Perché mi sembra molto interessante proprio quello che sta avvenendo nella cultura contemporanea nel dibattito su questi soggetti, che si è molto modificato nel corso degli ultimi anni. Allora, una brevissima premessa a questo è che io mi occupo di digitale da molti anni. Quando dico molti anni sono veramente tanti, nel senso che nell'86 ho scritto un libro che si chiamava Gli archivi imperfetti, in cui cercavo di capire in modo molto arrogante, come capita quando si è giovani, che rapporto ci fosse fra le nuove tecnologie della memoria, che erano il computer, non si parlava ancora davvero di internet, no? Anche se cominciavano le BBS, le prime piccole reti, eccetera. Però fra questi nuovi strumenti di memoria come i computer e la memoria sociale, quindi come cambia la nostra idea di memoria? Che cosa dobbiamo buttare via? Quindi questa riflessione mi ha accompagnato per tanto tempo attraverso diversi libri, eccetera. Poi sono stato stimolato a scrivere questo invece da un fenomeno. Cioè da un fenomeno particolare. Cioè il fenomeno è questo. Tutto lo sviluppo della rete, e qui parliamo esplicitamente della rete internet e poi del web 2.0, cioè i social media, eccetera, tutta la rete è stata sempre accompagnata da grandi entusiasmi. Sempre. E questi entusiasmi spesso hanno provocato delle grandi crisi. Faccio un solo esempio perché, allora, entusiasmi. Quando nasce Internet, che poi è ARPANET, che viene dato in mano a questi simpatici fricchettoni dell'Università di Berkeley, no? Che inventano Internet come noi la conosciamo, cioè capiscono che per mandare comunicazioni in modo che non possa essere interrotto da un'eventuale guerra nucleare, perché questo era il grande problema dell'esercito americano. Se io voglio fare questa cosa, cosa devo fare? Devo spacchettare la comunicazione. Quindi devo tradurre qualunque tipo di comunicazione in un codice binario, devo mandare queste informazioni attraverso più linee, in modo che queste informazioni si possano poi ricompattare, in modo tale che se viene interrotta da un attacco nucleare una di queste linee, comunque l'informazione o la maggior parte di esse possa arrivare. Questa era l'idea di fondo. Naturalmente questa idea di fondo, adesso io vado giù un po' con l'accetta, vi chiedo scusa, è legata a una questione molto semplice, che ciascuno abbia il suo indirizzo. Che ci sia, poi questo lo svilupperà Internet, in particolare il famoso codice IP, che è il codice che è necessario per scambiarsi informazioni. Va bene? Teniamo presente questa cosa del codice IP perché poi ci servirà. Cioè ciascun computer ha un suo indirizzo. Questo rende il digitale l'universo della tracciabilità. Quindi è dentro proprio nel DNA, di questa invenzione. Allora, Internet si sviluppa e a un certo punto, soprattutto negli Stati Uniti, diventa un grande mercato, un grande mercato in cui tutti credono molto. Si crede che grazie allo sviluppo del digitale, che costa poco, permette di arrivare dovunque, permette alla comunicazione di essere così veloce, rapida, eccetera. Pensate solo all'email rispetto, cioè alla posta elettronica rispetto alla posta fisica. Poi noi ne sappiamo qualcosa, cioè nella posta britannica. Davanti a questa cosa si pensa, ecco, abbiamo trovato un nuovo straordinario mercato, finalmente possiamo fare investimenti in modo sicuro e abbiamo la grandissima crescita della borsa e soprattutto di una parte della borsa, questo negli anni 90, che è l'indice Nasdaq, che nel 2000, giusto un anno prima della distruzione delle Torri Gemelle, ha un crollo verticale che rovina non so quante aziende, ed è una delle grandi crisi, fu paragonata prima dell'attuale alla crisi del 29. Quindi tutto questo ottimismo sulla rete, in realtà, come dire, si rivela in parte, fallace. Da dove derivava questo ottimismo? Ecco, in realtà c'erano due ottimismi diversi dentro. C'era l'ottimismo del fondatore di quello che ha inventato il web, come lo conosciamo, Tim Berners-Lee, che dice in un suo libro: io quando ho inventato il web, per me non era un'innovazione tecnica, era un'innovazione sociale. Io volevo creare una rete che permettesse alle persone di entrare in contatto fra di loro, in modo semplice, immediato, sicuro. Questo era il sogno di Tim Berners-Lee. L'altro ottimismo era invece l'ottimismo, diciamo, passatemi il termine senza nessuno spregio, mercantile, cioè finalmente c'è un nuovo mercato in cui, che possiamo scoprire, quasi una forma di colonialismo, diciamo, è un nuovo mercato da colonizzare. Allora, questa è la prima ondata che si spegne nel 2000, poi arriva l'attacco alle Torri Gemelle, la situazione peggiora ancora, ci sono le guerre, eccetera. Mentre il mondo attraversa una grave crisi economica, una serie di innovazioni tecnologiche, che sono la banda larga che permette di mandare più informazione più rapidamente, una serie di piattaforme nuove che sono i social media, eccetera, fanno nascere quello che si chiama Web 2.0. Ondata di ottimismo terribile. Cioè, e di nuovo due ottimismi diversi. Uno che dice: fantastico, finalmente gli utenti possono caricare dei contenuti, possono essere creativi, non avremo più bisogno soltanto di fruire l'informazione che ci arriva da fuori, di guardare la televisione, ma potremo noi mettere e postare cose, noi mettere dei video su YouTube, noi fare le nostre critiche sui blog, su Facebook potremo fare altre cose. Insomma, c'è tutta questo complesso universo di ottimismi sociali. Il web è un grande territorio nuovo in cui finalmente libereremo delle potenzialità che non potevamo liberare prima. E una parte di questi ottimismi ha a che vedere con la democrazia. Il web permetterà a tutti i cittadini, di partecipare direttamente alla gestione dello Stato. Permetterà, e questa è l'ultima cosa di cui parlerò, Però questi sono i grandi ottimismi. Poi c'è il grande ottimismo mercantile, anche qui. Ma questa volta non sono più gli stessi soggetti di prima. Sono dei nuovi soggetti come Facebook, Google che è sopravvissuto alla ondata, alla crisi della borsa e si è rigenerato in un altro modo. E che cosa capiscono questi grandi soggetti? Beh, che il grande affare di internet sta in quella famosa questione del codice IP. Sta in quel DNA della riconoscibilità degli utenti di internet. E quindi che cosa permette questo? Di fare due tipi di cose. Primo, di vendere dei servizi estremamente personalizzati. Quando voi comprate, allora facciamo Facciamo un esempio, due esempi molto banali che forse abbiamo fatto un po' tutti. Facebook, uno entra su Facebook, non ha fatto quasi in tempo a registrarsi e gli vengono proposti una serie di amici possibili. Dice, forse questi sono tuoi amici, hai voglia di fare amicizia con loro. La cosa terribile che ti capita è che ci azzeccano per più della metà dei casi. L'altro caso è Amazon, vendita di libri. Quante volte vi è capitato di entrare e dire voglio comprare questo libro e sotto vi compare, beh, se hai comprato questo libro magari ti interessano anche questi tre o quattro e anche lì un sacco di volte ci azzeccano, accidenti. Come? Come? Perché la maggior parte delle informazioni che noi mettiamo online autorizziamo anche che siano usate per proporci dei servizi sempre più sofisticati e precisi. Un esempio, l'ultimo, di questa cosa che però è molto importante, Google. Google è un motore, guardate, veramente straordinario, lo sappiamo tutti, eccetera. Però ha una particolarità, che se lui e io facciamo la stessa ricerca su Google ci dà risultati diversi. Questo perché Google
la responsabile che c'è da qui, noi siamo andati a smontare.
Perché? Perché Google tiene presente le ricerche precedenti e quindi ci ottimizza, come dicono loro, no? Ti permette di risparmiare tempo. Ed è vero, la maggior parte dei casi, nella maggior parte dei casi si risparmia un sacco di tempo. Il problema è, si risparmia un sacco di tempo e si perde che cosa? Per esempio la possibilità di tornare indietro e dire ma se io ho sbagliato strada la prima volta, io sono condannato a seguire sempre quella strada lì perché Google me la dà. Allora, quando qualche tempo fa ero un dibattito a Barcellona e uno mi ha fatto questa critica, dice ma vabbè, ma la gente è contenta, tu cosa vuoi da Google? E io dico semplicemente che mi chiedesse se voglio seguire le scelte che ho già fatto, se voglio resettare tutto e tornare da capo. Mi basta questo, che in modo chiaro io possa scegliere. È molto semplice, non è una cosa complicata da fare, Allora, questa è la prima grande cosa, cioè grazie a questo famoso, trasparenza nostra sulla rete, ci possono fornire dei servizi sempre più personalizzati, ma ce n'è un'altra, che tutto quello che noi facciamo sulla rete può essere profilato e venduto a degli investitori pubblicitari. Scusate, so che entro un po' nel tecnico, ma se non si passa di qua non si può arrivare alle conclusioni. Allora, quando noi guardiamo la televisione, lo sappiamo che il prodotto della televisione siamo noi, no? Cioè, la televisione commerciale fa dei programmi perché noi guardiamo questi programmi e i profili delle persone che guardano i programmi vengono venduti agli investitori pubblicitari che ci mettono esattamente gli spot a cui noi dovremmo essere interessati. Mi spiego? È molto semplice. Questo lo dicono i televisivi, non lo dico io. Bene, qual è il problema dei media tradizionali? Che i media tradizionali possono controllare i contenuti, ma non sanno che cosa ci facciamo noi. Diciamo, i grandi produttori televisivi non sanno cosa facciamo noi davanti alla televisione. Noi potremmo avere la televisione accesa e andare a bere un bicchiere d'acqua in cucina, potremmo twittare, potremmo parlare, potremmo mangiare, potremmo fare qualunque cosa e non stare minimamente attenti e soprattutto potremmo fare la cosa che loro più temono, che è questa. Potremmo non guardare le inserzioni pubblicitarie. Ma tutto questo coi media tradizionali, perché coi media digitali si sa esattamente cosa sto facendo io davanti al mio computer. se sto facendo un acquisto usando la carta di credito, prenotando un viaggio, se sto parlando con un mio amico. Il massimo sono i miei studenti che dovrebbero sapere essere i cosiddetti nativi digitali, che dovrebbero sapere tutto, e poi, non so, vanno su questi siti tipo gli spotted su Facebook dove tu sei anonimo, tu puoi postare in modo anonimo, mandi il messaggio a Facebook e Facebook te lo posta e non c'è scritto di chi è, e allora tutti sono belli contenti e commentano. Non so, uno dice, il mio, scusate adesso, vedo che ci sono dei minori, ma il mio preside è un cretino, e non si sa chi è, no? Che l'ha postato, perché è anonimo. Allora un entusiasta, compagno di scuola, dice, mi piace. E compare la sua faccia, il suo nome, la cosa, e come è successo in un liceo recentemente, viene sospeso perché ha dato del cretino a presi, cioè non è lui, ma lui ha detto che era d'accordo con uno che in modo anonimo. Ecco, questo per dirvi quanto la questione della privacy sia molto complicata. Quindi il digitale permette questa transazione dei nostri dati ad altri. Questa è la base. Allora, lentamente, da questo grande entusiasmo, la seconda ondata di entusiasmo, è cominciata a partire un'ondata di critiche, molto forti, molto precise e puntuali. E io adesso brevemente vi dico le critiche su alcuni punti che ritengo centrali. Io ho provato a farne questo libro prova a farne una recensione, a dire quali sono i punti problematici, i punti di cui dobbiamo occuparci. Poi senza avere le soluzioni belle pronte. Allora, una prima questione riguarda la nostra intimità. Cioè, in che modo la nostra privacy, cioè il nostro possesso dei dati personali, ha a che vedere con quella cosa preziosa che chiamiamo intimità? Perché bisogna difendere l'intimità? Guardate che non è una risposta chiara. Per esempio, bisogna essere trasparenti sulla rete, bisogna sempre dichiarare chi si è. Alcuni dicono di sì, altri, fra cui l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, consiglia ai ragazzi, ho sentito io il garante dirglielo in un convegno nella mia università, ha detto ai ragazzi piuttosto usate dei falsi profili. Io non ci potevo credere. Quando dice se vi fate una foto con uno spinello non mettetela su Facebook perché un domani potrebbe essere usata contro di voi. Però ci sono teorici di Facebook che dicono guardate che la trasparenza in realtà è un vantaggio. Perché se io so di essere trasparente, se io so che posso essere visto, che pago, che sono responsabile delle cose che dico, tenderò ad avere dei comportamenti più costruttivi. Mi prenderò la responsabilità di quello che dico. Tant'è vero che se passo da Facebook a Ask FM, questa è dove vige invece l'anonimato incontrastato di chi parla, sapete che si risponde a delle domande, eccetera. Allora, se io passo lì dove tutto è anonimo, tutto peggiora terribilmente, come sappiamo, e diventa un ambiente anche molto pericoloso certe volte. Allora, co come si organizza questo problema? E io provo a raccontarvi in un capitolo del libro, io faccio un'analisi di un blog. Di un blog femminile, di un blog che si chiama Non Solo Mamma, dove c'è questa signora, Claudia De Lillo, tra l'altro figlia di un mio compianto collega, Antonio De Lillo, uno dei grandi sociologi italiani che è scomparso recentemente, e lei ha questo blog che ha avuto un enorme successo e che lei non ha mai sfruttato commercialmente, anche se il blog l'ha aiutata ad avere successo commerciale, che è un'altra cosa. Ok, questo blog non ha pubblicità. Bene, lei scrive, adesso io non vi faccio la lettura, vi racconto solo l'episodio che interessa. Allora, a un certo punto questo blog in cui lei usa con toni molto femminili, molto divertenti, molto pieni di stile anche, racconta le vicende sue e della sua bizzarra famiglia con questi tre figli che lei chiama Hobbit, grande, medio e piccolo, eccetera. A un certo punto viene attaccato dai trolls. Voi sapete chi sono i trolls? I trolls sono i cattivi della rete. Sono quelli che di solito in modo anonimo attaccano. Attaccano postando dei contenuti offensivi, criticando in modo ingiustificato, spesso usando un linguaggio aggressivo. Lo fanno protetti dall'anonimato, non solo nel senso che si nascondono dietro un nickname, perché il nickname fa parte della rete, no? In qualche modo, ma il nickname è sempre legato a uno dovrebbe corrispondere uno, ok? No, si nascondono dietro a più nickname. E questo terribile attacco, anche molto, molto pesante, molto difficile, si risolve come? Si risolve che la Claudia De Lillo, Elastigirl, come si ferma abbreviato in Elasti, a un certo punto deve correre ai ripari. Deve dire, prima dice, guardate, abbiamo fatto una verifica e ci sono molti nomi di persone che attaccano più che lei le commentatrici, no? Le altre commentatrici, e vengono tutti dallo stesso codice IP, dallo stesso indirizzo IP. È un troll, appunto, no? Esatto, esatto. E quindi c'è qualcosa che non va. Allora guardate che d'ora in poi io modererò il dibattito. Il dibattito viene moderato, alcuni commenti saltano. E poi c'è un altro attacco, ancora più violento, alla fine del quale il troll o i trolls vengono bannati, cioè vengono esclusi dal dibattito. Diventa impossibile accedere. A questo punto si scatena un dibattito furibondo. Ma è lecito fare questa cosa? È lecito escludere qualcuno perché dice delle cose che a te non vanno? E Claudia De Lillo scrive una cosa, questo mi piacerebbe se mi permettete leggerlo, perché secondo me è molto interessante. Dice, ve la leggo, questo blog è nato quasi 6 anni fa, è nato perché avevo voglia di scrivere e di essere letta, perché quasi nessuno scrive per sé. Questo blog è la mia traccia. La traccia che lascerò ai miei figli quando cresceranno. Ognuno di noi lascia tracce che gli somigliano e questa è la mia. Questo posto è sempre stato casa mia e come tale lo tratto e lo considero. Non lo tappezzo di annunci, lo tengo pulito e voglio che mi somigli, sempre, al buio e alla luce, nelle mie paturnie e nelle mie euforie, nella noia e nella vertigine. Questo posto non è un prodotto, è casa mia. E poi dice, ecco, allora attorno a questa frase, questo blog è casa mia, si scatena di tutto. Perché qualcuno dice: no, questa non è casa tua. Questa non è casa tua. Perché se tu sei in pubblico, vi cito l'esempio più bello che fa una commentatrice: dice, questo posto non è come l'interno di casa tua, ma è come il balcone di casa tua. Allora, se tu metti fuori i panni ad asciugare, allora io su questo tema con mia fidanzata, compagna, moglie, ho molto discusso perché non riuscivo a trovare il problema. Allora mi pare di capire questo, che il problema è la metafora dello spazio. Se noi paragoniamo un blog a uno spazio, ci viene da dire, ma lo spazio o è di qualcuno o è di tutti, non ci sono le vie di mezzo. Vero? Allora, intanto non è uno spazio, nel senso che è un contesto di discorso, è una chiacchierata che facciamo, dove qualcuno si prende la responsabilità di organizzarla. Noi siamo qui perché qualcuno si è preso la responsabilità di organizzare questa attività. E quel qualcuno, prendendosi la responsabilità, si prende cura dei nostri discorsi. Allora, facciamo un esempio. Voi sapete cos'è il guerriglia gardening, no? Sono questi che vanno nei posti brutti e, e fanno un arredo, ci fanno crescere un giardino, delle piante, eccetera. Perché lo fanno? Perché buttano via il loro tempo? Perché? Perché vogliono che gli spazi comuni siano degli spazi belli. Quindi vedete, qui si apre il problema: è perché Claudia De Lillo può espungere delle persone? Perché può farlo? Tanto perché non sta ammazzando nessuno. Perché siamo a livello di discorso, non sta neanche difendendo e recintando la sua proprietà, non sta impedendo a qualcuno di avere l'accesso all'acqua, bene comune, non sta facendo questo. Porta fino in fondo la responsabilità del discorso che sta proteggendo, di cui si prende cura. Allora, la grande questione della nostra privacy e dell'essere trasparenti o no è questo. I nostri diritti sono in larga parte legati alla nostra capacità di prenderci cura degli altri e del discorso che stiamo portando avanti. E da questa cosa passa tutto il resto. Noi abbiamo diritto di proteggere la nostra privacy, noi abbiamo il dovere di rispettare gli altri nei nostri discorsi sulla rete. Naturalmente questa è una regola molto banale, ma purtroppo sulla rete si amplifica enormemente perché le condizioni di segreto, le condizioni o di trasparenza sono molto diverse dalla vita comune, questo sì. E questo mi permette di passare al secondo tema, che è il tema della politica. Adesso posso dire delle cose che feriscono qualcuno, ma sono qui per discutere. Allora, il tema della politica è un altro tema che viene oggi posto, l'aiuto che il web dà alla politica viene oggi fortemente messo in discussione da alcuni. Io non ho le idee chiarissime su questo. Cerco di inquadrarvi quale mi pare essere il nocciolo del problema. Allora, innanzitutto per anticipare una cosa che dice Foucault nei suoi ultimi studi, quando stava ormai morendo di AIDS, tra l'82 e l'84, diciamo, era chiaro che stava male, lui sapeva di star male, eccetera. Sapete come finisce l'ultima lezione? Adesso noi abbiamo le lezioni di Foucault perché qualcuno le ha registrate, perché lui non ha fatto in tempo a trasformarle in libro. Quindi le lezioni dell'82-83, dell'83-84 del Collège de France noi non le abbiamo, non le avremmo, ma le abbiamo. E quindi abbiamo le ultime parole pronunciate da Foucault, che non sapeva di dover morire. E sono queste, dice... Ah, è arrivata l'ultima lezione. Avevo ancora tantissime cose da dirvi, ma mi spiace, non c'è tempo. Arrivederci. E a leggerle sulla raccolta delle sue ultime lezioni è una cosa veramente struggente. Però ti dà anche l'impressione che in qualche modo, anche se non era chiaro dove cosa, non gli era chiaro, forse non lo voleva sapere cosa stava per succedergli, mise un'intensità particolare in questo corso. E in questo corso parla della cura di sé. Parla della cura di sé e parla della cura degli altri e parla della democrazia. Il grande tema che affrontando il dibattito ateniese sulla democrazia e sui suoi rischi, le possibilità, eccetera, Foucault arriva al nodo cruciale, dice: ma siamo sicuri che siamo tutti in egual misura uguali di partecipare al bene comune? Tema terribile, tema terribilissimo, perché cioè, la base della democrazia è che tutti quanti possiamo partecipare, ma c'è una soluzione tecnica a questo problema? È possibile una soluzione puramente tecnica? C'è la cosa che impedisca a qualcuno di fare un cattivo uso dei suoi diritti in democrazia? Che Che cosa salva la democrazia se non la responsabilità che noi ci prendiamo di essa e delle sue norme? Allora, quando si parla e ci si esprime in un dibattito sul web, il tono che si usa, le modalità che si usano, sono modalità politiche, nel senso alto del termine politica, sono modalità costruttive, sono modalità negoziali o sono modalità invece di contrapposizione e di frantumazione? Perché il web può servire per avvicinare, ma tantissimo anche per allontanare. Nel capitolo in cui mi occupo di questa cosa ho fatto alcuni esempi e ho cercato di mostrare questo punto che... Ah, scusate, ho dimenticato una cosa fondamentale. Perché si può dire che il web fa bene alla democrazia e perché si può dire che invece può farle a volte male? Allora, si può dire che le fa bene perché abbiamo dei casi evidenti in cui delle lotte di liberazione o dei tentativi di miglioramento di una situazione o delle battaglie cruciali per la democrazia in un certo paese sono state vinte anche con l'aiuto dei social media, con la loro capacità organizzativa. Vi sarà capitato di andare a qualche manifestazione organizzata via social, sapete che quando funzionano i social sono uno straordinario passaparola, no? Che può addirittura superare le difficoltà dei media tradizionali, cioè può succedere che la televisione non parli di una manifestazione e però i social media permettano a chi lo organizza di far arrivare in modo capillare la notizia, la manifestazione riesce, no? Allora, certamente sono, ma non solo questo, possono far crescere contenuti, possono permettere un dibattito molto franco, molto aperto, quindi c'è questo elemento certamente positivo. Qual è il rischio? Il rischio è appunto il cosiddetto hate speech, cioè il discorso d'odio, potremmo tradurre, che cresce col web. Se voi andate, fate questo esercizio se non l'avete già fatto, andate su un qualunque giornale, dove ci sono i commenti agli articoli di politica, nella pagina della politica, voi andate lì e vedete che le persone si dicono delle cose terribili e vedete che e questo succede anche su siti di politica eccetera, vedete che c'è una fortissima tendenza si chiama omofilia, cioè io sto dalla parte di quelli con cui vado già d'accordo. Anzi, questa cosa rafforza la mia vicinanza a quelli a cui sono già vicino e la mia distanza da quelli da cui sono lontano. Se volete, voi potreste dirmi, va bene, ma la politica è così? No, non è vero. Non è vero. La vita non è così. Cioè, noi sappiamo tutti che se ci fidiamo della prima impressione, se crediamo agli stereotipi, l'altro ci può immediatamente sembrare un nemico, una persona che è diversa da noi. E sappiamo anche, volete un esempio palmare di questa cosa? Ci siamo sentiti raccontare gli sbarchi a Lampedusa, solo come una questione di ordine pubblico, forse abbiamo capito il loro lato umano quando abbiamo visto le immagini incredibili di bagnanti in costume da bagno che sono lì a divertirsi, che voglio dire sembra la categoria dell'egoismo sociale, perché io ci ho lavorato tutto l'anno, voglio stare qui, vedono questa tragedia, fanno la catena umana in costume da bagno e tirano a riva. Allora, che cosa hanno visto questi qua? Hanno visto dei nemici, dei clandestini, degli invasori, hanno visto delle persone come loro. E lo stesso è nel dialogo. Allora, la questione è, il web potenzia questa cosa? Beh, a volte no. A volte tende a enfatizzare lo schieramento preventivo e la sfiducia nell'altro che non la pensa come me, il che è il contrario della politica, che è invece un duro lavoro di mediazione. Non un banale lavoro di mediazione, non far parlare il cuore, no, un duro lavoro di mediazione. Gli esempi che ho portato sono molto semplici. È molto più facile negli usi del web che io ho raccolto, che possiamo e anche altri studiosi, mi sono basato molto sui lavori di altri, hanno raccolto, è molto più facile distruggere attraverso il web, anche in modo creativo, simpatico, no? Faccio lì una lunga analisi di un esempio che è l'elezione del sindaco di Milano nel 2011. No, allora, che cosa succede? Che c'è una candidata che è la sindaco uscente Letizia Moratti, che è molto forte, che ha tipo, credo, tipo 6 o 7 volte i finanziamenti del candidato Pisapia, eccetera, va in televisione in quelle regole pensate per la televisione, ma che poi vanno applicate con la testa, cosa che non succede mai, e dice sì, perché in realtà Pisapia è stato condannato per un rapimento di un giovane, per il furto di un furgone, per il rapimento di un giovane. Era una notizia falsa che Pisapia tra l'altro aveva già dato, eccetera. Ma non mi interessa tutto ciò, mi interessa cosa succede sul web. Il web si è scatenato, per cui hanno fatto innanzitutto hanno cominciato con i cosiddetti Moratti Quotes, no? I Moratti Quotes sono quelle le finte citazioni, le finte citazioni. Allora Moratti dice, prova a immaginarti, questo era l'esercizio, che cosa può aver detto la Moratti di Pisapia, no? Oltre che ha rubato un furgone che non era vero. Allora qualcuno ha cominciato a dire: Pisapia ha trovato il Sacro Graal ma lo usa per metterci gli spazzolini da denti. Pisapia è responsabile del buco nell'ozono. Pisapia manda le lettere senza francobollo. Pisapia stacca la presa USB, la pendrive senza fare spelli. Cioè, tutti i mali del mondo, capito? Se leggi Pisapia al contrario senti il suono del diavolo. Ecco, cioè, e questo è stato un enorme esercizio collettivo e creativo di presa in giro. Però, capite, la presa in giro è stato anche molto efficace, nel senso che se uno va a vedere i risultati, e sia per le primarie, che dove Pisapia lottava, diciamo, contro Boeri, che era un candidato molto forte del Partito Democratico, e sia poi con la Moratti, si è visto come è andata a finire. La stessa cosa succede tantissimo, per esempio pensate al meccanismo che ha usato Occupy, no? Occupy Wall Street, per usare la rete. La rete era spesso una grande forma di contestazione e di critica del neoliberismo. Quindi ci dicono che... pensate cosa è successo in Messico, no? Hanno fatto gli esami di ammissione per una prestigiosa università, eccetera, e ne hanno presi solo 131. Allora si è scatenato questo movimento. Io so i 132, io sono il numero 132, ed erano decine di migliaia di persone che attraverso i social media hanno contestato questo meccanismo di selezione all'interno dell'università. Ma vedete che tutti i casi che vi potrei citare, ve ne potrei citare molti, sono casi di risposta critica. Ma ovviamente questo è estremamente importante, ma il problema di fronte a cui siamo è: ma il web invece è utile quando dobbiamo elaborare piattaforme di proposta? Allora lì davvero siamo in grado? Cioè il web è davvero uno strumento che ci permette per esempio di bypassare la democrazia rappresentativa e avere una democrazia diretta? E su questo ci sono scuole di pensiero diverse. Poi naturalmente c'è un terzo aspetto su cui penso che invece non ci è difficile essere d'accordo, cioè l'osservazione che come i social media possono essere usati da chi si ribella al potere per lottare contro il potere, possono essere usati dal potere per reprimere, perché la trasparenza dei social media permette più facilmente di isolare i vari oppositori, soprattutto nei paesi totalitari, eccetera. Allora, anche qui siamo in un'area estremamente ambigua. E arrivo al terzo e ultimo punto, che è legato al tema del potere. Io qui vorrei essere molto chiaro. Una cosa che ci ha insegnato Foucault è che il potere non è solo dove noi pensiamo che sia, ma attraversa le nostre vite e scorre anche nelle nostre vene. Il potere è nelle relazioni. Allora, una bella domanda sull'intervenience, per esempio, cioè sul fatto che ci monitoriamo tutti a vicenda potenzialmente, quando uno va su Facebook e dice sono qui, Foursquare, no? Sono qui. Va bene. Ma perché uno dice che è lì? Sentiamo questa esigenza di essere presenti, di dire che esistiamo, di dire che ci siamo, anche dicendo che siamo lì o qui. Ma io sto pensando all'uso terribile che dei mezzi di comunicazione di massa fanno gli stalker, gli autori di femminicidi. Voglio dire, perché non c'è dubbio che questi strumenti, come molti altri, si prestino anche per essere usati male. Ma quello che sto cercando di dire è che quando io uso questo strumento per monitorare l'altro in un modo anche terribile, perverso e violento, lo faccio a partire da una, in qualche modo, da un loro tratto, dal fatto che hanno qualcosa nel loro DNA. E che cosa sto facendo? Li uso per assumere il potere in una relazione. Quindi la mia relazione diventa una relazione di potere. Voi sapete che la figura classica del potere in Foucault è molto noto questo. Poi i miei studenti me ne forniscono versioni le più disparate, talvolta francamente comiche. È il panopticon, no? Il panopticon è un carcere ideale inventato da Jeremy Bentham, disegnato da Jeremy Bentham, e funziona così. C'è un cilindro vuoto al centro. Questo cilindro è fatto di tanti piani. Ogni piano è diviso in celle. Le celle hanno tre pareti con una finestra verso l'esterno e verso l'interno hanno un vetro. Per cui sono perfettamente, tutto quello che il carcerato fa isolato nella sua cella è perfettamente visibile dall'interno. All'interno, in mezzo a questo cerchio vuoto, c'è una torre. La torre è divisa in tanti piani, su ogni piano sta un secondino. La versione più brillante di uno dei miei studenti, che c'è un autore francese che si chiama Facul, non commento questa cosa, che ha inventato un carcere ideale in cui, che si chiama Panopticon, evidentemente un loft, in cui tutto intorno ci sono un sacco di secondini e al centro c'è una torre con un carcerato per piano, che è veramente... io l'ho trovato meraviglioso, secondo me sarebbe molto meglio, ma comunque darebbe anche lavoro a un sacco di gente e ridurrebbe l'affollamento nelle case. La cosa più brutale che ci racconta Foucault è che chi c'è al centro della torre, questo non c'è in Sorvegliare e Punire, ma c'è nelle sue lezioni. Al centro della torre non solo ci sono i secondini, che è ovvio, le guardie carcerarie, ma anche qualunque cittadino. Qualunque cittadino può entrare nella torre e andare a dare un'occhiata se va tutto bene fra i carcerati, se si comportano bene. Ecco, quando si dice che siamo una società della surveillance, cioè della sorveglianza integrata, diciamo anche questo, che ciascuno di noi è un po' spia, è un po' spiato. E qui torna, e con questo chiudo, il tema della cura. Il tema della cura. Il tema della cura di sé e della cura degli altri. Allora, noi che cosa dovremmo dire quando parliamo dei social media e delle loro potenzialità? Perché non c'è dubbio che ci diano enormi, che la rete ci dia enormi potenzialità. Io voglio dire, sapete cosa vuol dire fare lezione oggi? Io che insegno media, poi, quando posso far vedere ai miei studenti quasi ogni esempio che mi viene in mente, mi basta la sera prima fare una bella ricerca degli esempi che devo fare e posso mostrarli. Un film, un pezzo di un libro, posso metterglieli a disposizione. Io mi ricordo quando ho studiato cinema, io i film li raccontavano. E poi una volta alla settimana c'era la proiezione di un film con un commento del professore. Questa era la storia del cinema. Cosa volevi fare? Adesso puoi far vedere spezzoni, Pensate l'incredibile accesso a archivi che abbiamo, la possibilità di trasmetterci informazioni su conoscenze, saperi continui, anche in modo a volte un po' paradossale, no? Questa cosa di queste persone che hanno una malattia e la mettono su internet, mettono le loro cartelle cliniche, no? E chiedono aiuto. Sapete che una delle categorie più arrabbiate con internet sono i medici, no? Perché gli arrivano questi pazienti che non sono più tanto pazienti, no? Dice, ma ho letto su internet che... E loro si arrabbiano tantissimo, a volte giustamente, perché poi su internet trovi... Ecco, questo è l'altro grande problema. I contenuti che postiamo, che livello di attendibilità hanno? Allora, la rete è tanto più forte quanto più ce ne prendiamo cura. Cosa ha fatto Wikipedia recentissimamente? Ha individuato e cacciato 200 pseudo-autori. Cioè 200 autori che scrivevano, diciamo, virgolette su commissione. Cioè, tu gli dicevi, io voglio comparire su Wikipedia, perché sapete, noi abbiamo questo ego che tende a dilagare, no? E loro scrivevano. Ma naturalmente questo fa scendere la qualità, perché non so più che cosa è stato messo apposta e che cosa è stato messo spontaneamente da un autore volontario. Questo è un enorme problema. Allora, il tema della cura diventa fondamentale. La rete è, voglio dire, è il mezzo più umano che sia stato messo a punto, nel senso che lo fanno gli umani. Ma questo di per sé non è una garanzia, perché come sappiamo noi siamo capaci di tutto. Possiamo usarlo per guadagnare a spese degli altri, possiamo usarlo per controllare, possiamo usarlo per essere violenti, il potere può usarlo contro di noi, può essere usato contro il potere, può essere usato per aiutare qualcuno, può essere usato per mettere in comune dei beni, potremmo fare una lunga lista. Allora, che cosa passa in mezzo? Io direi due cose. Qual è il discrimine nel nostro uso? Due cose fanno il discrimine. La prima cosa che fa il discrimine è la nostra consapevolezza. Se noi non conosciamo i limiti della rete, i suoi vincoli, le sue forme di potere, non possiamo usarla compiutamente. Ma ne veniamo usati. Questa è la prima cosa, la consapevolezza, la nostra conoscenza razionale. Ma la seconda cosa è la dimensione etica, è la dimensione della responsabilità. Senza questa dimensione, lì dentro può succedere di tutto, esattamente come nel mondo. E allora l'illusione che ci sia un luogo che automaticamente produce il bene è appunto un'illusione, è una utopia. E appunto il rischio che vedo, con cui chiudo, è noi dobbiamo scegliere. Ricordate quando vi dicevo la metafora del luogo? Ecco, mi piacerebbe dire questo. Se dobbiamo usare questa metafora, diciamo che il web deve essere un luogo che noi costruiamo e non deve essere una utopia. Perché sappiamo che cosa succede con le utopie quando si realizzano. Che si traducono spesso nel loro contrario. Quindi l'utopia serve, se mi serve a scaldare un luogo, a trasformarlo, mi serve come punto di riferimento per migliorare le cose, ma se diventa reale, come sappiamo da tutti i testi distopici, può anche essere pessimo. Allora, se noi vogliamo che il web sia un luogo, facciamo che sia un luogo abitato dalle nostre migliori risorse cognitive e dalla nostra migliore responsabilità etica. Mi fermo qui, grazie.